Turchi. Storie di elicotteri e barche a Lampedusa.
All'inizio, quando arrivavano, ci incontravamo, si dava da bere, da mangiare, e c'è chi gli faceva il biglietto per andare a Porto Empedocle, chi lo ospitava in casa. 20 anni fa. Pure c'erano degli scontri, attenzione, però li vedevamo, capito? E poi ad un tratto si è deciso di fare un altro tipo di politica a livello europeo e nazionale, e ci sono stati CPT che poi di fatto erano anche quelli dei carceri. Ed è finito così l'incontro.
Giacomo è un abitante di Lampedusa. Racconta com'era l'isola prima dell'esistenza dei centri di accoglienza, quando nessuno ancora aveva mai sentito parlare di rifugiati politici, richiedenti asilo, minori non accompagnati, clandestini, quando i migranti che arrivavano dal sud erano visti semplicemente per quello che erano, persone in movimento. Quando gli spostamenti si sono fatti più frequenti, le politiche nazionali e europee sono cambiate e anche Lampedusa ne ha risentito. Sull'isola esiste ormai da 10 anni un centro di accoglienza.
Qua immaginate che c'è un tavolo con il computer, ciascun migrante viene dato un numero identificativo e viene fatta una fotografia loro. Subito dopo, in base al numero di migranti presenti, o vengono fatti alloggiare all'interno del centro previa distribuzione del kit accoglienza, o se i numeri non sono grossi vengono immediatamente identificati all'interno di questo padiglione che è ad uso delle forze dell'ordine, dove, diciamo così, ci sono gli uffici della Tax Force, la squadra mobile, tutte le attività, perché chiaramente loro hanno un database per dare una, chiamiamola, identità al migrante, indipendentemente dal fatto che sia un immigrato clandestino e che nel 90% dei casi arriva senza documenti. Subito dopo vengono accompagnati sotto questo gazebo e viene consegnato loro questo kit accoglienza composto da la biancheria intima, una tuta oppure un pantalone e una camicia, il kit igiene composto da shampoo, bagnoschiuma, dentifricio, spazzolino, le sigarette in numero di 10 giornalmente e una scheda telefonica internazionale da 5 euro. Le schede telefoniche le usano mediante queste cabine telefoniche che sono dislocate all'interno del centro in numero di 16.
Federico Mirragliotta è il direttore del centro di primo soccorso e accoglienza di Contrada Imbriacola a Lampedusa. Mirragliotta lavora per la Lampedusa Accoglienza, la cooperativa a cui oggi è affidata la gestione della struttura.
Quel cancello, che se ad esempio si fa una foto può dare l'immagine del classico cancello da galera, non è assolutamente finalizzato a questo, anzi, cioè se mi arrivano dei soggetti affetti da scabbia, è una malattia ectoparassitaria molto comune e facilmente debellabile, i soggetti vengono posti in quest'area del centro. Quel cancello serve fondamentalmente a creare una sorta di, chiamiamolo, cordone di isolamento dal punto di vista sanitario. I soggetti vengono trattati qui con un particolare prodotto mediante gli infermieri e subito dopo vengono rimessi all'interno del centro.
Il centro, il giorno in cui l'abbiamo visitato a metà luglio, era completamente vuoto. In base agli accordi firmati dall'Italia con il governo libico, da maggio 2009 le autorità marittime dei due paesi si sono impegnate a respingere i migranti sulle coste nordafricane.
Non c'è persona sull'isola, però, che ha creduto che questa politica sarebbe durata a lungo. Infatti a fine agosto, dopo aver respinto circa 1200 persone, gli sbarchi sono riniziati con la stessa intensità di prima e in mare i pescatori non hanno mai smesso di incontrare i migranti.
Noi la rotta che facciamo noi è tra la Tunisia e la Libia e li incontriamo sempre, barconi, cerco di affiancarmi ma tenerli calmi, magari gridarci un po' per farli fare, capito, per non farli, perché tu come non gli dici niente, loro vogliono salire in barca, allora tu magari non lo fai per cattiveria, ferma, tutti sedute, va, se no... E magari loro capiscono se avete di bisogno di acqua, perché tutti si alzano tutti in piedi, non capiscono magari se è una barchetta e si mettono tutti su un fianco e possono capovolgere, perché non sa, la maggior parte non sa nuotare nessuno, perché sono tutti i... non hanno mare, diciamoci, dalla Libia, interno nella Libia, capito? E non sanno, c'è tanta gente che non sa nuotare.
Antonio, quando pesca al largo di Lampedusa, incontra spesso queste barche. Lui, come gran parte dei pescatori, quando le avvista, avverte le forze dell'ordine che intervengono e scortano i migranti fino al molo. Lì le persone sono controllate dai medici e condotte al centro di accoglienza, trasportate su un autobus che percorre una strada periferica. I controlli sanitari e le procedure di identificazione continuano all'interno del centro. Situato a Contrada Imbriacola e costruito su un'area militare, il complesso conserva ancora le sembianze e l'organizzazione di una caserma. L'esercito è sempre rimasto a vigilare sulla struttura, anche quando era deserta. Il dispiegamento delle forze dell'ordine, voluto dal nostro governo, ha toccato punte massime questo inverno, quando a Lampedusa erano stati spediti 2000 militari, uno ogni 3 abitanti.
Lampedusa, pezzo di Africa annesso al Regno d'Italia nel 1860, diventa quasi subito una colonia penale. Anche l'esercito americano si è accorto della sua posizione strategica e ha installato nella parte occidentale dell'isola una base NATO, la Loran, ceduta più avanti all'esercito italiano. Oggi su questo territorio, grande appena 20 km quadrati, ci sono 16 caserme. La presenza militare è aumentata dopo l'attacco missilistico di Gheddafi nel 1986, e continua ad aumentare in questi anni, giustificata dalla necessità di mantenere la sicurezza messa a rischio dai migranti.
È vero che lo Stato, che il governo centrale, che la regione, che la provincia, nei confronti di Lampedusa, non si siano comportati bene. L'hanno vista sempre come una terra di confine, come una terra dove fare le caserme, una base militare per lo Stato e Lampedusa. Investimenti grandi... A Lampedusa sono il CIE, sono le caserme, sono gli alloggi dell'esercito italiano che sono state fatte dove c'era prima l'ex centro di accoglienza vicino all'aeroporto. E poi ci sono investimenti, però non sono mirati in realtà allo sviluppo dell'isola.
Perché non fanno le scuole? Che stanno cadendo tutti a pezzi? La classe di mio figlio... Quest'anno, il bambino non c'era, è successo di domenica, è caduto un pezzo di soffitto, perché non li spendi giusti? Spendeteli giusti. Una macchina per fare le dialisi, ancora Lampedusa non l'avevano messo, l'hanno messo per i clandestini, che c'era qualcheduno che aveva bisogno di dialisi. Hanno messo per loro, la comunità europea l'ha messo qua, non per Lampedusa, è arrivata per i clandestini. vai a toccare il tasto dei clandestini, gli arrivano da dovunque, arrivano tutti, ti ascolta Berlusconi, Maroni, tutti vengono qua. Ma perché?
Come tanti lampedusani, Antonio si chiede perché si spende così tanto per inquadrare i migranti. E anche Giacomo denuncia investimenti che non sono mai mirati ad arricchire veramente l'isola. Il fenomeno migratorio è un grande business che fa lavorare e guadagnare molte persone, dagli scafisti che conducono l'imbarcazione a chi si occupa di gestire la cosiddetta accoglienza. La gestione delle barche sequestrate ai migranti è solo un aspetto di questo gigantesco business.
Queste barche, a prescindere se fossero riutilizzabili, se fossero in buone condizioni, se fossero effettivamente da buttare, vengono comunque considerati rifiuti e vengono accatastati in maniera assolutamente insensata in aree non impermeabilizzate, non idonee ad ospitare rifiuti. Tu vai in questi cimiteri delle barche, che poi chiamiamo cimiteri delle barche, in cui veramente diventano posti inquietanti, in cui vedi la scarpina del bambino, il salvagente, i vestiti, l'indumento, no? In maniera veramente irrispettosa e non coerente con le leggi che ci sono in materia di deposito e smaltimento dei rifiuti. E rimangono lì fino a quando non c'è più posto dove metterle. Allora, a quel punto vengono stanziati dei soldi, sempre in urgenza, quindi senza gare d'appalto, senza niente, vengono avviate procedure di smaltimento, miriadi di ordinanze in cui si dichiara lo stato di emergenza, lo stato di calamità naturale, eccetera, eccetera. Proprio è tutto da rifondare.
Giusi Nicolini è la responsabile di Legambiente Lampedusa. L'associazione ha più volte fatto ricorso al TAR siciliano denunciando lo stato di emergenza rifiuti, ma le denunce non hanno mai portato alla soluzione del problema. I cumuli di barche con le scritte in caratteri arabi sulla poppa sono tracce del passaggio dei migranti sulla terra lampedusana. Alcune sono di fronte al porto turistico, le più aspettano il Macero, in una vallata nell'entroterra dell'isola. Altre tracce si incontrano nel cimitero. In uno spicchio di prato ci sono delle croci di legno dipinte di bianco. Nessuno sapeva come si chiamavano queste persone che nel viaggio in mare hanno trovato la morte. E al posto dei nomi ci sono dei numeri scritti a penna. Si conoscono invece i nomi di Esther e di Ezechiel Chiri, anche loro sepolti a Lampedusa davanti agli occhi dei parenti con cui avevano affrontato la traversata. Per loro sono state poste due lapidi, ma i loro nomi non sono ancora stati incisi nel marmo.
Luciano, un anziano viaggiatore, ha raccolto le tracce dei migranti impigliate sulle coste dell'isola e ne ha fatto un'opera d'arte. A Calaspugna, la spiaggia di Lampedusa che affaccia sull'Africa, due bastoni piantati nella sabbia sorreggono una scultura di vestiti.
Quando 5 mesi fa, 6, sono arrivato qua, ero a piedi. Dove andavo a piedi? Non ho niente io. E allora sono venuto in questo posto che mi ha detto vai lì che c'è la Calaspugna, Calaspugna. E allora sono venuto e ho trovato pantaloni, camicie e cose. Allora parlo con uno. Mi dico ma come mai tutte queste cose qua? Pantaloni, camicie, maglie. E i clandestini. Clandestini. E cosa sono gli clandestini? È quelli che vengono coi barconi e non sono accettati. Maroni non vuole, Bossi non vuole. E allora cosa devono fare? Ma i clandestini, ma chi sono i clandestini della terra? Siamo tutti padroni della terra e nessuno. E allora ho chiesto e trovavo queste cose, a un certo punto ho detto ma cazzo, ma questi sono morti per niente. Ho detto vai, adesso prendo questi abiti qui, questi pantaloni, queste maglie, queste cinture, queste scarpe e le attacco così. Per dire un giorno arriva sua mamma, che non è vero, ma può darsi, perché nell'isola... E dice, questo qui mi sembra il pantalone del mio bambino. Ho cominciato a mettere due pezzi di legno, attaccare i pantaloni, attaccare le maglie, le camicie, per dire che questa qua era morta, ma nel mio cuore poteva esistere ancora, perché io sono come loro. E anch'io sono un clandestino, ma di che? Non sono mica nato sulla terra anch'io, non è anche mia la terra.
Non ci parlano di quello che succede in Eritrea, in Etiopia, nessuno parla di questo. Noi non sappiamo questa gente da quello che vive ogni giorno. Sono venute delle ragazze, delle rifugiate qua e parlando con un ragazzo diceva io andavo a scuola e poi era possibile che ritornavo nel mio villaggio e erano tutte morte. E questo succede ogni giorno. Cioè, tu vai a casa e trovi tua madre sgozzata, tuo padre in una pozza di sangue. E questo non ce lo raccontano. Non ci raccontano che c'entra pure l'Europa, che c'entra l'America, che c'entra l'Occidente, che a noi fa comodo che certi stati non abbiano governo, che vivano in questa situazione perché dobbiamo sfruttare le risorse di quegli stati.
Per anni i viaggiatori provenienti dal sud, sbarcati sull'isola, non sono riusciti ad incontrare gli abitanti di Lampedusa. L'inverno scorso nel centro di Contrada Imbriacola ci sono state fino a 2000 persone, un terzo della popolazione lampedusana. Ma le due comunità, quella dei migranti e quella degli isolani, non si incontravano mai. Il 24 gennaio si è rotto qualcosa.
Siamo davanti a una scena quasi irreale, perché i 1300 immigrati che erano sfidati nel centro di prima accoglienza dell'isola hanno forzato i cancelli.
Oltre a un migliaio di migranti, ospiti del CPA di Lampedusa, sono fuggiti stamattina dopo le 10 dal centro.
La piazza del municipio di Lampedusa, dove in questo momento è in corso un...
Ancora non si sa cosa è successo esattamente. Se le porte del centro hanno ceduto sotto la pressione delle spinte o se qualcuno ha volontariamente aperto le porte. Quello che è accaduto è che centinaia di migranti si sono trovati fuori dalle mura del carcere, hanno iniziato a camminare sul ciglio di una collina, si sono affacciati e ai piedi del monte hanno visto il popolo di Lampedusa riverso nelle strade, che li chiamava a gran voce «Venite, senza paura, venite qui!». I migranti sono rimasti immobili per qualche secondo, come spaventati, ma poi sono scesi e si sono uniti alla folla.
I video registrati quel giorno mostrano facce emozionate, che si scrutano per un momento per poi abbracciarsi con una foga inaspettata. Qualcuno ha portato uno stereo e tutti si sono messi a ballare sotto la pioggia. Quel giorno è avvenuto l'incontro evitato per anni.
Di solito si parla dei turchi. Questi turchi non hanno una faccia. Questi turchi non hanno una storia per noi, no? Noi non le conosciamo i turchi. Invece quel giorno non erano i turchi, erano facce, capite? Erano corpi, erano uomini. Non era l'idea, non era più l'idea, così come il razzismo nasce da questo. Cioè non era più l'idea che ce l'avamo fatti, erano loro, capito? Sudavano. Avevano sete, piangevano, ci siamo abbracciate. Erano uomini finalmente, non era più l'idea astratta del turco. Parlavano. E allora è successo una specie di cosa bella, una magia, che eravamo uguali. C'era una rabbia. È una gioia, una rabbia nei confronti di chi ci governa. È una gioia di incontrarci.
L'invisibilità di chi passa anche solo per poche ore è invece il vanto del sistema di accoglienza italiano, che ha trovato a Lampedusa un modello da seguire ed esportare, come ha spiegato Federico Miragliotta, direttore del centro.
Non c'era per Lampedusa alcun problema, perché la catena di montaggio che funziona per l'accoglienza qui a Lampedusa era tale per cui i lampedusani erano completamente al di fuori di quello che succedeva qui dentro. Non al di fuori nel senso che c'erano segreti, ma nel senso che il sistema di trasporto qui o al poliambulatorio per le visite mediche specialistiche o tutto quello che girava attorno al migrante, i lampedusani ne erano completamente al di fuori, continuavano a fare la loro vita. La via Roma, la via principale di Lampedusa nei mesi estivi era sempre piena, pure l'anno scorso, come 2 anni fa, come 3 anni fa. Non è cambiato assolutamente nulla da questo punto di vista, assolutamente.
Sembra che l'accoglienza abbia avuto fine quando lo spostamento di persone è diventato il fenomeno immigrazione. Le persone sono diventate soggetti, i trasferimenti da un posto all'altro hanno iniziato a fare parte di una catena di montaggio. Prima che iniziasse questa politica, le cose erano diverse. Sono ancora molti i lampedusani che hanno un bel ricordo di quei tempi e molti sognano una Lampedusa diversa, libera dalle carceri, libera dai militari, un'isola dove non si vedono soltanto tracce, ma anche le persone che queste tracce le hanno lasciate.
Lampedusa aveva un'opportunità grande, ma grande, grande, di diventare l'isola del diritto e di vivere di turismo 12 mesi l'anno. Bastava proprio impegnarsi a prendere una posizione netta nei confronti degli immigrati. E di dire che è gente che ha diritto veramente di spostarsi, perché il mondo prima di tutto non è di nessuno. E non credo che nessuno abbia il diritto di dire a una persona dove deve abitare e se non si può spostare. E quindi se si fosse presa una posizione così netta e si fosse cominciato a aprire un dibattito veramente aperto al mondo e a fare conferenze, convegni, invitare persone di cultura, legislatori, eccetera, eccetera, e fare diventare Lampedusa il laboratorio del diritto internazionale, che lo poteva essere tranquillamente con quello che c'era stato, poteva diventare questo. Si può venire a Lampedusa e diciamo avere un'opportunità per riflettere pure, no? Su quello che è successo, su perché è successo. Invece qua si è fatto l'incontrario, cioè si è fatto di tutto per spegnere, per non parlare più di quello che è successo, perché qua la gente deve venire a prendere il sole sotto l'ombrellone e mangiare il gelato. Prima eravamo pescatori, ora siamo imprenditori, domani saremo migranti, questo.
Turchi è un documentario dell'agenzia radiofonica Amisnet a cura di Elise Melò e Marzia Coronati. Le voci che avete ascoltato sono quelle di Giacomo Sferlazzo, Federico Miragliotta, Antonio il Pescatore, Giusi Nicolini e Luciano.